Buongiorno a tutti, a tutte. Benvenuti a questo primo episodio, questo primo incontro del Tempo Ritrovato. Siamo contenti di inaugurare questo spazio ufficialmente e di provare a condividere con voi, si spera, delle riflessioni e degli stimoli di valore. Vi abbiamo già introdotto brevemente qualche giorno fa quella che è un po' l'idea del Tempo Ritrovato, che è uno spazio che nasce da una riflessione promossa dal Centro Studi per la Cultura Psicologica, di cui facciamo parte. Dimentichiamo la presentazione, io sono Ilaria Benzi e c'è con me Silvia Valadè.
Buongiorno a tutti.
Nasce un po' da una riflessione del Centro Studi, ma di cui facciamo parte, ma anche da una riflessione un po' fra amici, queste settimane di tempo differente, mi viene da dire, perché più tempo meno tempo non ho idea, sinceramente. La mia prospettiva va un po' controcorrente rispetto al tempo bucolico che sentiamo raccontare ogni tanto. E in questa riflessione abbiamo pensato a questo tempo sommerso che in questo momento viene a galla non tanto sotto forma di un passato che ritorna o di un futuro che si presenta con più evidenza, ma dal nostro punto di vista emerge un po' come degli oggetti che poi forse sono un po' quello che cerchiamo di raccogliere in questo cestino, contenitore, non so bene come definirlo ancora, e provare ad aprire uno spazio di riflessione atemporale, forse mi viene da dire un po' tronfia.
Sì, è una riflessione atemporale, anche perché l'idea è che questo tempo è sicuramente un tempo forse in più che abbiamo, che sia voluto che non sia voluto, questo lo vedremo anche attraverso il sentire e il pensare dei colleghi e degli amici che abbiamo pensato di coinvolgere. Infatti, come diceva Ilaria, questa è un'idea che nasce chiacchierando tra di noi e che è stata poi subito passata ad alcune persone a noi vicine, tra cui il dottor Romiti, che è il nostro ospite di oggi, al quale, passando questa riflessione su un tempo forse ritrovato, ha prodotto un testo scritto, sul quale poi ci confronteremo con lui e che ci leggerà al termine di questo podcast. Allora, prima di passare la parola a lui e di capire un po' da dove ha tirato fuori lui questo tempo ritrovato e le riflessioni che sono nate da questo tempo, ve lo presento. Quindi il dottor Matteo Romiti è psicologo clinico, è psicoterapeuta individuale e di gruppo ad orientamento psicoanalitico. Svolge la sua attività di libero professionista e lavora anche con il centro clinico Genos. Negli anni ha approfondito l'esperienza clinico-riabilitativa di pazienti adulti con disagio psichico, sia a livello individuale che gruppale, e collabora con i servizi sociali e territoriali del Comune di Milano nell'ambito della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.
Benvenuto, ecco. Matteo.
Grazie, buongiorno.
Benvenuto, grazie di essere qua con noi, grazie anche di esserti prestato a essere il primo con il quale ci stiamo un po' rodando, sia con le difficoltà acustiche, sia nel definirlo questo spazio nuovo che stiamo creando insieme. E volevamo lasciarti la parola e chiederti un po' da dove sei partito per scrivere quello che hai scritto, quali sono le riflessioni che ti hanno mosso.
Ma l'idea di questo testo è legato al tempo, è nata in realtà pensando all'argomento del trauma, che in questo periodo è molto presente e di cui credo un po' tutti abbiamo letto tanto. Mi sembra che spesso questa parola e questo concetto siano stati un po' abusati in questi giorni. Si parla di un trauma molto, molto diffuso. Sicuramente c'è un momento di grande difficoltà che non è proprio facile e automatico processare. Credo che noi sappiamo che il trauma è anche qualcosa di diverso, forse, e di serio. L'altro giorno, qualche giorno fa, leggevo un articolo di Vittorio Lingiardi che mi è piaciuto perché parla del trauma in una prospettiva, secondo me, un po' più adeguata, limitata alle persone coinvolte in questa situazione.
Coinvolte dal punto di vista sanitario, intendi?
Sì, dal punto di vista esatto lavorativo e sanitario. Quindi fa un discorso legato a come si può fare, a come si potrà fare per aiutare queste persone rispetto all'esperienza che stanno vivendo. Quindi ecco, mi è piaciuto il fatto di circoscrivere questo trauma. Mi permetto di dire che, sebbene Lingiardi non ne parli, penso di poter dire che consideri anche i familiari e magari le persone che sono state che hanno vissuto grosse limitazioni all'interno delle zone rosse, delle zone che sono state severamente limitate, che consideri anche loro come investiti da questo trauma e da questo dolore. Però ecco, credo che forse sia utile anche ridimensionare e individuare esattamente chi può parlare di trauma oggi. Noi siamo anche un paese molto, diciamo così, che si fa trasportare molto e con una certa propensione, secondo me, a una visione a volte un po' drammatica delle cose e forse gran parte di questo trauma è legato un po' di più a dei vissuti ansiosi e comprensibili, che però sono un'altra cosa.
Sì, ti interrompo, scusami Matteo, rispetto a quello che stai dicendo, Lingiardi dice, parla del trauma come il guardare l'inguardabile, no? Quindi fare i conti con questa, con qualcosa di così visceralmente, mi viene da dire, terrorizzante, da non poter neanche, come dire, vederlo, no? E quindi ancor più chissà come processarlo, pensarlo, dirlo, digerirlo, no? E forse la tua suggestione ci riporta da un certo punto di vista un po' giù dal palco, in cui in questo momento ci sentiamo un po' tutti, no? Una sorta di grande dramma nel vero senso etimologico della parola, no? Dove siamo tutti coinvolti, dove ognuno di noi ha, come dire, una seppur piccola comunque voce, e che però rischia poi, proprio adesso che forse il cominciare a pensare nelle nostre menti ad un dopo rischia di annebbiarci, no? Di farci pensare che il trauma, passatemi questa espressione, sia uguale per tutti, no? E che forse tutti abbiamo a che fare con gli stessi pesi, e questo detto, come dire, da persone che hanno qualche strumento rispetto al mondo della psicologia, è anche un po' faticoso da dire, no? Dato che noi siamo soprattutto come clinici dei cultori, no? dell'individualità, di tutto il valore che c'è nel soggettivo, ecco.
Ma infatti quello che Lingiardi, attraverso il suo interessantissimo articolo, ci sollecita un po' a rinquadrare è la dimensione dell'individualità, che dicevi, della profonda individualità di ognuno di noi, nel senso che certo che si può parlare di trauma e probabilmente di disturbi post-traumatici per quella fetta importante della popolazione che sta vivendo in prima linea in questo momento. E su questo io mi trovo assolutamente d'accordo. Rispetto alla popolazione in generale, come dicevi giustamente tu, Ilaria, ognuno lo sta vivendo con i suoi strumenti. Ci sono persone che quando vengono confrontate con situazioni drammatiche, potenzialmente traumatiche, reagiscono a queste situazioni con una crescita, no? Quella che viene definita la crescita post-traumatica, a parità di condizione. E aggiungo un'ultima riflessione per poi lasciare la parola a Matteo, che se la merita, direi, in questa nostra puntata, è che, per esempio, io sono rimasta abbastanza sconcertata dall'ascoltare, da leggere alcuni contributi, no? Anche di alcuni di noi che chiedevano a gran voce la possibilità per i bambini, no? Di avere una sorta di ora d'aria, concettualizzando un po' questa dimensione di un trauma dilagante che rischia di compromettere quasi una generazione. Io non so che cosa voi ne pensiate, cioè pensate di questo punto. Mi rendo conto che credo molto nella capacità di chi di noi riesce ancora a funzionare da un certo punto di vista, di poter narrare e rinarrare quello che sta succedendo ai bambini in generale, che poi possono aver bisogno della loro ora d'aria, come no? No? Questo sempre per una riflessione generale sul fatto che quello che stiamo vivendo impatta su ognuno di noi in maniera molto diversa, no? E che quindi questa dimensione corale da un lato effettivamente ci rappresenta come popolazione, poi da un punto di vista più clinico come individui siamo tutti veramente molto diversi.
Sì, sono d'accordo, e a proposito di narrare e rinarrare, ovviamente anche con gli adulti, no? Non solo con i bambini, mi verrebbe da dire, nel senso che forse una cosa utile che possiamo fare è anche cercare di così aiutare a comprendere che cosa le persone stesse stanno vivendo, e cercare di dare a questa cosa un nome adeguato, no? Senza cercando di evitare che si scivoli in qualcosa di più grosso e di più sensazionalistico a cui magari si può essere vulnerabili. Anche perché le paure occupano spazio, no? Occupano molto spazio sia dentro di noi che, diciamo così, all'interno della giornata, nel nostro tempo. Ed è da qua che poi mi è un po' venuto in mente, anche ovviamente sulla vostra suggestione del tempo stesso, di collegarmi, che cosa si può fare in questo tempo a parte avere paura ed essere preoccupati per il presente e per il futuro. Nel testo non c'è una vera risposta, perché il tempo di ognuno di noi in questa situazione è molto differente, perché sono differenti anche una serie di condizioni pratiche importanti, dove si vive, con chi si vive, in quanto spazio, con che storie pregresse. Quindi forse la risposta c'è, è che non è possibile darne una univoca. Pensavo anche a quello che diceva Ilaria dello scendere un po' dal piedistallo o dal podio, non ricordo esattamente che espressione hai usato.
Dal palco,
ecco. In effetti, secondo me, questa situazione ci confronta molto con questo punto. È una sorta di, come mi è venuto da scrivere, chiamata adattiva, nel senso che questo c'è oggi e quindi a questo siamo chiamati a rispondere. Forse abbiamo anche delle capacità da riscoprire in questo senso. È poco tempo che viviamo in questo modo, no? Io penso che gli ultimi decenni, gli ultimi 70 anni dal dopoguerra abbiano cambiato radicalmente il modo di vivere dell'uomo, con l'introduzione degli antibiotici, delle vaccinazioni.
Sì, e noi ci troviamo a non avere, no, una memoria storica per ricordarcelo, diciamo così.
Esatto. No? Noi non ce l'abbiamo, forse I più fortunati ce l'hanno attraverso dei racconti vividi, magari ricevuti dai nonni, però non ce l'abbiamo proprio sulla nostra pelle, ma nello stesso tempo è molto vicino a noi. Quindi forse c'è qualcosa di... ci sono delle competenze recuperabili in questo senso, no? Se è vero che una parte delle cose anche depositata, anche se non è stata vissuta direttamente.
Sì, l'idea di lasciare depositare mi ha fatto immediatamente venire in mente, come dire, un contenitore con dell'acqua e della sabbia, no? In questo momento forse abbiamo un po' tutti la sensazione di dover fare ordine in un pulviscolo che riempie l'ambiente e che lo rende, ahimè, tristemente poco respirabile, e allo stesso tempo, come dire, ci stimola in un modo, come dire, nuovo, no? Rispetto al fare ordine, al rimettere le cose in fila, comunque guardarle con occhi nuovi rispetto al prima. C'è poi anche, insomma, sicuramente la grande seduzione, no? della pagina bianca, no? Perché sicuramente il fatto di sentirci tutti sul crinale, no? di un cambiamento storico, no? Che di fatto è quello che stiamo vivendo, ci stimola tremendamente, però allo stesso tempo è anche molto difficile essere lucidi forse in questo momento, e anche molto facile appunto lasciarci sedurre da questa drammatizzazione collettiva, ecco, in cui ci perdiamo, e questo anche ci rassicura da un certo punto di vista, perché un po' va a diminuire le nostre paure individuali, ecco. Un tema che poi viene fuori anche dal tuo contributo, Matteo, è quello anche un po' della rottura delle abitudini, no? e del confronto anche con la solitudine, no? Rispetto a questa esperienza che è forse la cosa più terrorizzante, mi viene da dire, no? ed è il motivo per cui stiamo bene in gruppo, fra virgolette.
La solitudine da un lato, poi un'altra riflessione anche secondo me interessante che emerge leggendo quello che hai scritto è: sì, alcuni di noi si confrontano con la solitudine, altri invece con, non so come dire, col trovarsi ad dover fronteggiare tutta una serie di questioni, problemi o sbavature che nel vivere, nello scorrere quotidiano aveva grandemente lasciato da parte. Questa è un'altra, no, dimensione sicuramente che può far riflettere, nel senso che questo tempo in più, chissà se lo volevamo tutti. Io profondamente non sono sicura di averlo voluto, o comunque non completamente. Non in questa forma, ecco, sì. Prima di salutarci, varrebbe la pena, dal mio punto di vista, tornare sul concetto di chiamata adattiva di cui parlava prima Matteo, che secondo me è veramente molto interessante, nel senso che noi siamo stati come un po' svegliati da un torpore, come dicevamo prima, che dura da diversi decenni, no? Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, questa chiamata notturna un po' irruente, e ci troviamo di fronte a una situazione così diversa, con delle limitazioni enormi, e ci dobbiamo adattare, no? Sarebbe interessante, se tu lo hai pensato, capire come l'avevi un po' declinata la possibilità per noi di adattarci a questo momento.
Anche estendendo un po' il discorso di prima, penso che quando ci si trova in situazioni difficili, che sono difficili da pensare perché difficili da immaginare come realtà, e con cui è anche difficile confrontarsi fino in fondo perché c'è chiaramente la possibilità, no, nel nostro immaginario di uno scenario molto peggiore di questo. Credo che, come insomma, la letteratura e anche il cinema ci hanno ben insegnato, una situazione come questa che va fuori controllo, questo sì che ti mette molto a contatto con il trauma futuro che avresti. Però questo è un pensiero, diciamo, anticipatorio, no? Un pensiero che va molto avanti. Io penso che uno degli ingredienti per gestire e resistere a una chiamata di questo tipo, una chiamata adattiva di questo tipo, sia quello di pensare e di cercare di dare un senso, una dimensione corretta a quello che si sta vivendo. Ad esempio, non appropriandosi di un'esperienza traumatica che non riguarda direttamente se stessi, no? E quindi non fare confusione. E rispetto a quello che dicevo prima, io credo anche che per quanto noi non abbiamo vissuto la prima parte del secolo scorso, che è stata durissima, non siamo molto lontani da lì, siamo figli di quell'epoca e anche di quelle persone che sono nate in quel periodo subito dopo. Abbiamo un contatto diretto che forse possiamo recuperare, forse ci può dare fiducia, a volte mi viene da dire ci deve dare fiducia, perché veramente l'uomo si è regolato e ha resistito a una serie di traumi enormi fino ad oggi. Noi abbiamo dei decenni molto privilegiati rispetto alla storia precedente, dal punto di vista sanitario e dell'organizzazione. E dei conflitti anche che non ci hanno investito direttamente. Adesso sto pensando ovviamente in modo un po' più specifico all'Italia, no? Perché per carità i conflitti che hanno investito popolazioni ce ne sono stati tantissimi negli ultimi anni. Però secondo me ci sono degli strumenti che possiamo recuperare. Bisogna fare un po' lo sforzo di staccarsi da questo tempo a cui siamo molto abituati e forse anche un po' che forse appunto ci ha anche un po' robotizzato, come poi mi è venuto da scrivere nel testo.
Sì, la conclusione.
Sì.
Beh, forse... Chissà, mentre parlavi ho pensato che chissà che magari questo spazio non sia una parte di risposta alla chiamata adattiva, almeno per quanto...
Ci adattiamo chiacchierando tra di noi e cercando di fare delle ipotesi che possano essere interessanti per noi e per gli altri. Beh, potrebbe essere.
Proviamo a riflettere, no? Proviamo a darci uno spazio per farlo, ecco. Sicuramente siamo di fronte, come dire, magari non dobbiamo guardare l'inguardabile e siamo sufficientemente privilegiati per poterlo fare, ma allo stesso tempo forse abbiamo a che fare con una ricostruzione un po', no, del nostro, dei nostri sistemi di riferimento comunque, quindi... È comunque non cosa da poco.
No, perché in realtà è proprio una ristrutturazione identitaria, perché ognuno di noi dall'oggi al domani ha aperto gli occhi, ha dovuto rideclinare la sua vita adattandosi più o meno, perché qualcuno di noi forse non ce l'ha fatta o non ce la sta facendo. E quindi anche una ridefinizione proprio del sé da un certo punto di vista. Da lì tutte le riflessioni che stiamo facendo anche sul setting, che stiamo facendo sulla possibilità di portare avanti il nostro lavoro con questa modalità da remoto, o come anche quello che per uscire dalla clinica leggiamo sui giornali, no? Leggevo proprio stamattina che la spesa sarà diversa, le interazioni sociali saranno diverse. Anche una ridefinizione dello schema corporeo, perché andremo tutti in giro con la mascherina, sembra. Quindi insomma, una chiamata adattiva importante
sicuramente. Beh, direi che per oggi abbiamo, come dire, possiamo...
esaurito la vostra possibilità di ascoltarci.
Esatto, e ci teniamo però assolutamente che ci dedichiate ancora qualche minuto, perché il testo di Matteo è davvero... riassume tante delle cose di cui abbiamo parlato finora, e lo fa, come dire... dipingendo un quadro che insomma sicuramente potete poi adattare anche alla vostra esperienza, che da questo punto di vista è ineluttabilmente collettiva, ecco. E quindi grazie a Matteo per essere stato con noi,
e grazie a voi,
e ci vediamo presto.
Ci vediamo presto, ciao.
Un giorno qualsiasi alcune persone, tra cui forse noi, tornano come d'abitudine a casa. Nei gesti c'è la consuetudine di sempre. Non sanno che proprio nelle abitazioni in cui vivono, al riparo dai pericoli, insieme a loro c'è un ospite inatteso. Un ospite invisibile che percorre le stesse nostre traiettorie da una stanza all'altra, che si siede e sdraia dove lo facciamo noi. Quest'ospite è pretenzioso e richiedente. Utilizza la nostra energia, poiché lui non ne ha di propria. Consuma le nostre risorse, come qualsiasi ospite in fondo farebbe. Sovverte il nostro ordine interno, come spesso molti ospiti inevitabilmente in una qualche misura fanno. Certi ospiti, infatti, come è noto, con il tempo acquistano sempre maggior padronanza dell'ambiente in cui si trovano, in un passaggio di consegne silenzioso che li eleva a padroni. È il momento in cui le loro reali intenzioni diventano più evidenti, confrontandoci con le conseguenze. L'ospite inatteso è ora anche manifestamente sgradito, ossessionato dal suo triplice mantra: riprodursi, trasmettere, evadere. Il primo confronto complesso è già in atto. Come si concede credito a ciò che non si vede? Oppure, come si concede credito a una cosa che non si vede e a proposito della quale non è possibile individuare un'univoca e autorevole fonte di conoscenza? L'accesso illimitato alle informazioni e la possibilità di divenirne creatori richiede una certa quadratura interna, affinché le angosce più intime non si trasmettano ad un circuito in grado di moltiplicarle spesso acriticamente. Un funzionamento tutto sommato virale, dove ancora una volta, sotto una spinta irrinunciabile, qua ansiogena anziché genetica, il programma di diffusione procede senza una direzione precisa, se non quella di confermarsi, alimentando lo schema trasmissivo. Una duplice complicazione sembra quindi essere in atto. Concedere credito a una forza destabilizzante e invisibile, che colpisce sempre qualcuno che non si conosce, l'altro, facendosi carico delle ristrettezze che impone. Orientarsi in un circuito informativo reso ormai, per sua natura irregolare, dalle costanti infiltrazioni laterali, che spesso a causa della loro immediatezza e semplicità e velocità di assunzione vengono predilette all'ambito tecnico. Un ambito tecnico che, per quanto opposto esso stesso al confronto con alcune mancate risposte, avrebbe il grande vantaggio di circoscrivere e contenere al suo interno anche le domande in attesa di soluzione. Come si può compiere il passo ulteriore in una direzione tesa a eseguire un'azione di contrasto? Non tutti i paesi coinvolti hanno le stesse possibilità. Per conformazione culturale, geografica e burocratica, il nostro può utilizzare le misure coercitive fino al punto in cui le ha usate, o forse poco di più. Sono necessarie quindi ulteriori risorse. Risorse con le quali, ad esempio, paesi strutturati in modo dittatoriale hanno una possibilità inferiore di entrare in contatto, poiché le imposizioni governative agiscono in modo talmente duro da soffocare l'emergenza di massa di alcuni sentimenti. Una di queste possibilità può essere la fiducia. Come sempre, una delle richieste più difficili da accordare nei momenti di crisi ignota. Tuttavia,
La stessa imperscrutabilità della crisi può al medesimo tempo creare il terreno per volersi fidare, per credere nell'evoluzione positiva. L'ambientazione rarefatta in cui l'Italia è improvvisamente scivolata potrebbe non avere quindi a che fare soltanto con la paura. Il nuovo virus che serpeggia tra le vie deserte è la fiducia, alla caccia dell'organismo virale che lo ha evocato. Fiducia è quindi una delle parole possibili nella controlettura di ciò che stiamo vivendo. È probabilmente lei una delle protagoniste della nostra reclusione domestica. Fiducia che anche gli altri faranno al meglio e che il nostro comportamento ci proteggerà. Ma quali sono le conseguenze immediate della nostra immobilità? Un tempo ritrovato, come suggerisce il titolo della rassegna, in un'accezione dai contorni positivi. Ma è veramente così? Il tempo che improvvisamente ci è stato restituito, senza essere richiesto, è un dono gradito? Un'interpretazione possibile, e appunto gradita, sarebbe quella di rispondere affermativamente a questa domanda. Tutto ciò che si è perduto e viene riconsegnato dovrebbe essere motivo di gioia, avere più tempo per se stessi. Ma qual è la natura di questo tempo? È impossibile rispondere a questa domanda, poiché la qualità non può essere univoca, come i contatti con le persone di nostra conoscenza e il lavoro con i pazienti, che prosegue attraverso chiamate o videochiamate, ci sta mostrando. Un uomo conduce da circa un anno una vita da singolo, a seguito di una separazione ottenuta d'accordo con la ex moglie. Il lavoro abitualmente lo assorbe a fondo, concedendogli solo le ore residue del giorno per le proprie attività. Ma spesso la stanchezza e l'idea della giornata successiva, già così vicina, si allungano sulla sera rendendola vana. L'uomo nell'attuale periodo di confino casalingo si è accorto della preziosità di questo tempo, trovandosi a suo agio di fronte alle giornate semivuote. Qualcosa dentro di lui attendeva solo l'occasione. Ciò che lo preoccupa è l'inevitabile diminuzione di contatti nei rapporti con il figlio, ma ha fiducia che passerà ed è attratto da ciò che potrà organizzare e pensare in questo tempo. Una donna vive con il marito e i 3 figli. Il loro matrimonio ha subito dei contraccolpi violenti a causa di un tradimento che lei stessa ha commesso. È emerso più volte il timore di un confronto profondo che coinvolga responsabilità e motivazioni apparentemente inconfessabili. Che accezione possiamo dare al tempo ritrovato in questa situazione? Una condanna di difficile sopportazione, all'interno della quale gestire tensioni irrisolte e 3 bambini chiusi dentro la stessa casa. Una fortuna per essere stati messi finalmente l'uno di fronte all'altra in una sorta di terapia d'urto. O forse solo una possibilità attraverso la quale concedere ai propri dolori di iniziare a intravedersi. Un ragazzo abita in una palazzina ai margini di un paese, una sistemazione che non ha mai gradito, poiché i campi oltre la sua abitazione gli restituiscono una sensazione di tristezza. Teme che il virus si stabilizzi, modificando in modo definitivo le consuetudini sociali, cristallizzando le città in luoghi nei quali le persone saranno costrette a schivarsi. Una paura previrale che risuona già da tempo in lui. Una comunità ospita un ristretto numero di ragazzini. Il tempo è ritrovato anche per loro, sebbene non lo abbiano ancora perduto, come potrebbe accadere più avanti. Le attività scolastiche sono sospese o procedono con intermittenza. La piattaforma elettronica si è già inceppata 2 volte, generando grida di gioia. Il clima è comunque positivo, prevale il tempo che si può trascorrere negli ampi spazi della struttura, fatto di giochi e strane forme di libertà, dagli impegni giornalieri. Il personale tenta di responsabilizzarli rispetto a ciò che sta accadendo, spiegando loro la gravità del momento. I ragazzini ascoltano finché possono, poi tornano alla loro parziale inconsapevolezza, tentando gli adulti. Un ragazzo è stato esposto in modo significativo sul luogo di lavoro e si trova in quarantena a casa, in attesa di essere sottoposto agli accertamenti necessari. qual è la composizione del suo tempo ritrovato. Una donna in carriera lavora da casa, ha scoperto il piacere di poterlo fare a intermittenza tra caffè, letture e altri piccoli lussi casalinghi. Tutto è comunque organizzato, dice ridendo. È solo preoccupata per i genitori anziani. Alcuni giorni fa ha portato loro la spesa, la attendevano sul divano tenendosi per mano. Forse non è possibile dire cosa ci sia nel tempo ritrovato, di che materiale sia fatto. Questa zona intermedia che si è creata può avere vari risvolti. Potrà rivelarsi facile, un dono gradito. Qualcosa in cui si troverà un buon equilibrio di convivenza, fino ad accendere fantasie di cambiamento radicale rispetto al prima. Potrà essere complesso, disorientante. La sfida è in come possiamo assorbire il passaggio dalla normalità a uno stato non pensabile, se non a costo di uno stretto rapporto con le angosce che può evocare. A prescindere da tutto, è una chiamata adattiva a cui siamo invitati a rispondere, cercando ognuno il rapporto con il proprio spazio creativo. In una serie televisiva di discreto successo, alcuni robot dalle sembianze perfettamente umanizzate vivono in una realtà ripetitiva, di cui non hanno percezione. A turno vengono richiamati per delle sedute di rapporto. Attraverso l'autoanalisi ripercorrono fasi della loro vita. Progressivamente, alcuni acquisiscono una crescente consapevolezza e responsabilità. La metafora è in prestito. Non siamo robot, eventualmente a volte robotizzati. Forse è questo il tema che pone il tempo ritrovato. Così come la società è improvvisamente mutata rispetto a come la conosciamo, anche a noi è data l'opportunità di non pensarci sempre nello stesso modo. Raccoglierla è un'opzione.